ascoltato il primo.
Gli eletti, molti sono chiamati pochi gli eletti, allora ognuno in un certo senso elegge se stesso nella scelta.
Sì, sì, e cioè elegge se stesso, fa sì che l'elezione della vita si realizzi, fa sì che la chiamata della vita si attui. Questa è la risposta, cioè in fondo è una risposta quella che noi diamo. Siamo chiamati a vivere. Che sta chiaro, sì. E questa è la responsabilità, che non è sempre solo, anzi, che non è solo personale, perché ci è donato di sapere rispondere, ci è donato dagli altri, da quelli che ci amano, da quelli che ci guidano, quelli che stanno accanto a noi. Siamo chiamati e rispondere, e la risposta ci è donata continuamente.
Scusate, volevo dire, per favore venite lì perché
mi sì, ah ecco, perché dice che vuole anche qua, allora vieni, sì.
Si può rispondere a qualcosa a cui ci si sente chiamati seguendo la propria coscienza, senza sentire la trascendenza? Come ci si regola in questo caso?
Certo, cioè, cosa vuol dire senza seguire la trascendenza? Cioè senza avere fede in Dio, così come noi lo pensiamo. Certo, questo è vero, si può rispondere, purché si risponda in direzione del bene, in direzione della verità, in direzione della giustizia, cioè di quelle leggi di vita che sono iscritte nel processo, che regolano, che guidano il processo dell'evoluzione. Quindi in questo senso, certo, è possibile questo, anche perché è sicuro che l'immagine che noi abbiamo di Dio, quindi quello che noi interpretiamo della realtà, non è perfetto, anzi molte volte è sbagliato. Quindi l'immagine di Dio è sicuro che non è Dio, quindi uno può ugualmente dare fiducia al bene, alla verità e accogliere gli stimoli che riceve senza riferirsi a un Dio o senza riferirsi a una chiesa, ad una dottrina. Questo è possibile, certo, perché non sono queste cose che costituiscono la realtà, è proprio la fedeltà alla vita. Quindi sì. Al banchetto si può entrare in tanti modi, quindi chiaro. Sì.
Quello avuto lì, cosa mi dice? Mi dice che ha preso coscienza in quel momento di non essere come gli altri vestito, oppure?
Cioè, sì, sì. Non aveva parole, quindi c'è, cioè, nel senso che proprio non aveva giustificazione.
Sì, ma c'è la coscienza di non essere.
Ah, certo che aveva coscienza, perché certo che aveva coscienza, perché altrimenti sì, sì. Altrimenti sarebbe. Sì, sì, adesso non dobbiamo neppure esasperare le cose, perché come vi ho detto spesso, le parabole non sono allegorie, quindi, cioè nel senso che non ogni elemento ha un significato, nel senso proprio, ha un significato in ordine alla indicazione del messaggio fondamentale. Cioè, la parabola ha tutta una struttura sua, cioè è ordinata ad un messaggio, nel caso nostro, del regno di Dio, perché questo, infatti inizia qui, come sempre, il regno dei cieli è simile a un re, quindi è sempre una parabola relativa al messaggio del regno di Dio, e quello centrale. Tutti gli elementi sono ordinati a illustrare questo messaggio centrale, quindi non vogliamo neppure portare i significati agli estremi per cogliere il messaggio, perché dobbiamo appunto riferire al messaggio centrale, in questo caso l'accoglienza o la risposta alla vita, l'accoglienza del messaggio di conversione per il regno. In ogni caso Mussolini, io credo voglio dire, non aveva ragioni da portare, non aveva giustificazioni, non poteva dire nulla. Sì.
No, volevo soltanto dire che in fondo questo invito alle nozze, cioè in fondo è un invito alla vita, no? Noi lo possiamo rifiutare, cioè questo fatto stesso. Tutta la parabola è in fondo impostata su questo fatto che così tante persone in fondo possano rifiutare quello che dovrebbe essere un invito alla vita, alla gioia, alla pienezza, eccetera. Ecco, vorrei che riflettessimo un pochino su questo, perché mi sembra che diamo un po' per scontato che noi in fondo non cerchiamo altro che la vita, non cerchiamo altro che la felicità, eccetera. Forse non è poi così vero, se poi capitano delle occasioni in cui non la riconosciamo, non l'accettiamo.
Sì. Forse però l'aspetto più drammatico è proprio questo, che il rifiuto è certo, è possibile, questo è chiaro, ma il rifiuto io credo sempre viene motivato con la ricerca della vita, cioè nell'illusione di rispondere autenticamente alla vita, cioè sempre c'è un'ambiguità, un inganno, potremmo anche dire, cioè soggiacente al rifiuto, c'è un'ambiguità, c'è un'illusione, cioè ci si illude di rispondere alla vita rifiutandola. Spesso, non so, pensate, non so, mettete, ecco, uno che si droga per poter vivere più intensamente, no? Tanti, cioè, quelli che si drogano spesso pensano di vivere più intensamente, non è solo per trasgredire, ma proprio per vivere più intensamente, più in profondità. Alcuni artisti hanno giustificato così la loro scelta. Di fatto è un'illusione, cioè ogni volta che noi rifiutiamo, crediamo di rispondere in modo più positivo, più intenso alla vita. In realtà poi di fatto non accogliamo la vita in quel modo. E questo è l'inganno, l'ambiguità, per cui molte volte raffinare la coscienza è l'urgenza primaria, cioè raffinare la coscienza proprio nel senso di percepire realmente la chiamata, perché la chiamata non è sempre chiara, non è sempre, perché viene attraverso le situazioni, le creature. Il discernimento in questo senso è una componente essenziale del cammino. Sì, bene, sì.
Non è una domanda banale, però tra questi poveri.
Se voglio venire qua è meglio perché c'è il.
Bene. Un po' banale, quasi mi vergogno.
No, come ti vergogno?
Però, siccome a me mi crea un po' di disagio, vengono chiamati a queste nozze tutti i poveracci che sono per strada, che non hanno nulla, poi viene punito questa unica persona, che tra l'altro è nel numero di questi disgraziati, diciamo. Mi piacerebbe capire il senso di questo.
Sì, ma ripeto, sì, dovete tenere presente che sì. Sono tutte componenti per mettere in luce il messaggio fondamentale. Quindi non è che, cioè, vuol dire che c'è la possibilità, come, come succede in alcuni ristoranti, almeno americani, no? Che non si può entrare con un abito normale, bisogna mettersi la cravatta, non so, le cose, sono, ci sono questi ristoranti così. Allora nell'atrio c'è una serie di abiti, di cravatte, di cose, in modo che uno, come, perché noi non le vogliono mandare via, perché loro interessa, che però devono mantenere un certo livello, no? Allora, vuol dire, cioè, che l'offerta dell'abito nuziale era per tutti, non è perché non, compreva, non poteva comprarsi l'abito, per cui sono dati, ripeto, secondari, che non possono essere presi come, ma riporta un messaggio fondamentale, che cioè alla partecipazione al banchetto sono richieste particolari condizioni, cioè non è indifferente l'entrare in un modo o in un altro, cioè ci sono condizioni reali. Credo che questo e poi certo nel racconto ci va di mezzo questo tale, quel poveraccio che non credo sia, ma non bisogna, ripeto, considerare criteri morali questi. Quello che è importante è cogliere qual è il rapporto col messaggio fondamentale, perché questa è proprio la struttura delle parabole. Altrimenti questo re sarebbe certamente un re crudele e insensato, non è, cioè, è sproporzionato, distrugge le città, no? Quindi non, è proprio la natura delle parabole questo, perché altrimenti uno resta scosso, dice, è importante, c'è qualcosa di importante, so. Ci sono condizioni, non è indifferente, quindi non è, bene. A voi, vieni. Salve. Ciao, come sta tua mamma?
Bene, un saluto a tutti quanti, sì? E in particolare.
Ah, bene.
Adesso vengo a fare anch'io la mia figuraccia. Cioè, allora,
chi c'è?
Vengo a fare anch'io la mia figuraccia. Allora, perché sono sempre quella terra di voce. Allora, l'ultima, molti gli amati, pochi gli eletti, è stata una... è una frase che spesso ritorna e secondo me con un significato ambiguo, perché gli eletti si sono sempre sentiti chi poi? Quelli che capi sapienti.
Tutti si sentite eletta?
No, io mi sento sempre minoranza nella società. Allora questo sentirsi eletti, insomma, può anche essere una forma di presunzione, insomma, oppure sempre una certa della gerarchia ecclesiastica si è sentita eletta, e noi non capivamo niente, non potevamo neanche leggere i testi, no? Quindi gli eletti erano loro. Però adesso, a parte anche questo, questi eletti è un percorso individuale, perché anche questo allora sembra una cosa in Italia, se è un percorso individuale.
No. Tutti siamo, no, perché penso che non sei contenta di quello che io dirò. Allora, no, dico, no. Tutti siamo eletti, il fatto stesso che veniamo alla vita vuol dire che siamo chiamati a vivere. Tutti siamo eletti, non è che alcuni siano eletti. Quindi c'è chiaro, perché molti sono chiamati ma pochi eletti, cioè vuol dire. Adesso, in quel caso il tempo di Gesù era questo, che tutti erano chiamati a diventare dei servi di Gesù, ma di fatto erano pochi che lo seguivano, erano proprio una minoranza. Ecco, tu sei citata tra le donne che andavano lì di Gesù, una minoranza appunto di quelle. Quindi in questo senso, ricordate, non vuol dire che pochi sono stati scelti tra i molti. Di fatto, tempo di Gesù, pochi lo seguivano, erano un'estrema minoranza, un gruppetto, quindi questo, e anche al tempo di Matteo era così. Poi dopo i discepoli di Gesù in alcuni ambienti sono diventati maggioranza, ma per l'imposizione della legge, perché se non ci fosse stata la legge sarebbero rimasti sempre una minoranza, perché scegliere di vivere secondo il criterio della povertà, dell'amore ai nemici, del distacco dalle cose, crede che tutti sarebbero andati lì? È stato solo perché è diventato in un'imposizione della legge, e poi dopo è diventato uno stile sociale, ma no, non siamo più cristiani. Non siamo più discepoli che possono entrare nel banchetto del regno, anche se andiamo all'Eucaristia. Quindi in questo senso siamo sempre neonati, cioè sono sempre neonati. Che chi l'ha detto? Se io e te siamo veramente i segni di Gesù.
No, ecco, gli eletti non deve essere un percorso individuale, no, non cioè può essere una soltanto individuale, cioè la risposta può essere individuale, però poi il percorso non può essere individuale. E comunque un brano duro, senza misericordia.
Sì, vedi perché ti metti dalla parte del anche eletti, non vuol dire eletti da Dio, no? Vuol dire che di fatto vanno. Ecco, dai, bravo, tu ci dai indicato.
No, per tranquillizzarci o per tranquillizzarmi, ma stavo vedendo che questo brano si inserisce in tutto un discorso che Gesù fa rivolto, e lo dice anche nel proietto, ai capi dei sacerdoti e
ai
farisei, ecco, che infatti vedevo che subito dopo questo brano cominciano a confrontare, a dire come facciamo a, cioè, visto che ci dice queste cose così dure a noi farisei, a noi, cioè, bravi, buoni, a noi capi dei sacerdoti, ci dice queste cose così dure, e dobbiamo trovare il modo per, insomma, coglierlo in fallo, no? E poi Gesù dice date eccetera, perché dice, e, ripeto, non per tranquillizzarci tutti quanti, però a me convince molto più, anche riferendoci a Isaia che dice tutti, no, è banchetto per tutti, e Gesù che parla per tutti, appunto, quando dice questa cosa, forse, cioè, teniamo anche presente che si sta rivolgendo proprio direttamente ai capi dei sacerdoti e ai farisei, cioè a quelli che si ritengono buoni, allora, tra questi, probabilmente tutti quanti noi che siamo qui, e quindi si riferisce certamente anche a noi, però in qualche modo, ecco, a tutti quelli, cioè, i molti chiamati, forse si riferisce proprio a tutti noi che ci sentiamo buoni, ecco, ma la maggioranza del mondo, dei poveri, insomma, chi magari questo problema non se lo pone, forse è una domanda non pertinente, cioè, voglio dire, ecco, se lo poniamo noi perché stiamo rincorrendo la vita cercando di essere buoni.
Sì. Però dobbiamo ricordare che anche i sommi sacerdoti e i farisei al tempo di Gesù avevano questa convinzione, e di fatto era proprio per loro questo discorso. Può cadere anche noi.
Sì, tu rispondendo ad una domanda dicevi che l'urgenza primaria è quella di raffinare la coscienza, perché la chiamata ci arriva attraverso gli altri, le altre creature, quindi è spesso ambigua. Allora io volevo che ci soffermarci un po' su che, quali sono i criteri, quindi la conseguenza è che ciò che è necessario è affinare il discernimento. Quali sono i criteri per un discernimento che affina la coscienza? E poi si collega secondo me un po' a quello, quali sono le condizioni per entrare al banchetto, le condizioni dell'abito nuziale necessario. Io volevo che un po' ti fermassi su questo. I criteri...
Sì, già un tuo contributo, sì.
No, per me i criteri fondamentali sono quelli della risposta agli altri. Cioè io credo che se la chiamata alla vita ci viene attraverso gli altri, può essere anche una chiamata ambigua, però gli altri hanno delle esigenze. Un primo criterio è quello di essere rispondenti ai bisogni degli altri, alle esigenze degli altri. Potrebbe essere un primo criterio, ma non è, anche perché se noi ci inseriamo nella storia, i bisogni crescenti degli altri ci indicano quali sono le strade verso cui dobbiamo camminare perché tutti i popoli partecipino al banchetto della storia. Quindi la prima risposta, potrebbe essere questa, ma è molto, diciamo, elementare. Quindi vorrei essere avessi altri.
Sì, sì. Questo è giusto quello che hai detto, vorrei aggiungere solo la necessità proprio di esercitarsi nella riflessione dei propri criteri personali, perché i criteri comuni, quelli che regolano il cammino di una società, sono abbastanza rilevabili, ma noi spesso abbiamo dei criteri nostri, personali, che di fatto seguiamo e di cui non siamo consapevoli, perché siamo dominati dal nostro passato, cioè, perché è chiaro, ciascuno di noi vive la sua storia, continuamente vive la sua storia, non può negarla. E il problema è che noi spesso non siamo consapevoli della storia che viviamo. Cioè, nel senso, perché il criterio, ciascuno di noi, per qualsiasi cosa, un cibo, un gesto, una scelta da fare, c'ha già tutti dei condizionamenti che sono fissati proprio nel suo cervello per le scelte fatte nel passato, per le esperienze compiute, per i risultati ottenuti, per i rifiuti che ha avuto, per cui certe scelte non le fa più. E noi però questo lo crediamo corrispondente al vero, corrispondente alla giustizia, alla verità, perché questo è, cioè per noi. Allora il renderci conto dei condizionamenti, io credo che questo è un passo fondamentale. Spesso non lo possiamo fare da solo questo, per cui è utile che nel dialogo, adesso non dico nelle sedute psicanalitiche o nell'aiuto allo psicologo, questo può essere anche a volte necessario, ma quotidianamente, proprio quotidianamente, nel rapporto con il coniuge, nel rapporto con i figli o con i genitori, nel rapporto con gli amici, cioè chiedersi il perché delle differenze, delle modalità diverse, e lasciarsi suggerire dagli altri i criteri, cioè per confrontare quel discorso che questa mattina facevo in rapporto alle diverse culture, alle diverse religioni, vale anche in ordine proprio ai criteri del bene, ai criteri della verità, ai criteri della giustizia. Non vediamo anche nella vita pubblica come ci siano criteri così diversi, dove uno pensa, appunto, fa una scelta, crede che sia la giustizia, e poi invece segue il proprio interesse oppure segue i criteri che ha preso dalla propria storia. Allora, il renderci conto dei condizionamenti, perché questa scelta ci fa reagire, quali sono le componenti della nostra esperienza che entrano in gioco nella nostra valutazione. Questo è un dato importante, oggi le scienze umane ci aiutano, ma avere degli spazi di riflessione su meccanismi delle proprie azioni è fondamentale. E credo, per esempio, quando nei momenti anche così di riflessione o di meditazione, per esempio al mattino, ecco, oppure la sera quando fate un esame di coscienza, chiedetevi il perché di certe reazioni, di certe scelte che giudicate, che ora a distanza, oppure i risultati giudicati imperfette, quali sono stati i condizionamenti, perché così individuate quali sono gli eventi da recuperare del proprio passato. Detto io, cioè, diventando vecchio, mi accorgo che è sempre più necessario, perché durano anche dopo la morte, fino alla morte, anche nelle reazioni dopo morte ancora intervengono questi meccanismi, non ci lasciano mai. Ci sono certe reazioni che noi abbiamo dopo la morte, proprio dopo la morte, delle reazioni che sono reazioni istintive, muscolari, cose, sono legate alle esperienze della nostra storia, quindi non è da dire, non possiamo avere l'illusione di liberarci dalla nostra storia, ma prendere coscienza è importante.
Sì, una domanda. Hai detto tu nella parte finale che Paolo dice che rispetto a diventare figli tutte le situazioni possono essere vissute in modo salvifico. Allora tu sai che io assisto da anni una persona malata di una malattia molto grave e io cerco, mi sforzo da anni di inserire qualche elemento spirituale in questa sua malattia, in questa sua sofferenza. però lei ha una posizione, diciamo, molto radicale, dice, in sostanza lei accusa Dio, questo è il punto, di averle mandato questa malattia in un modo molto oroso, insomma lei era sla, quindi, e d'altra parte l'unico modo che intende di aiuto è pretendere che Dio faccia un miracolo e la guarisca. Allora, di fronte a questo, io che pure vorrei inserire in lei elementi che la possono interiormente arricchire, soddisfare, che vie posso trovare, quale, perché io provo a leggere il Vangelo, ma lei poi torna sempre a questo tipo di atteggiamento, io lo sento che lei dice, insomma, io mi hanno colpito, se questo Dio esiste devi guarire. Che mi dici?
No, la soluzione ci sarebbe, la soluzione
ucciderla,
no. No, è che tu riesca a fare il miracolo.
Allora, ma ci ho provato.
No, però c'è una cosa che è fondamentale, è strano che sia ancora in vita quando lui doveva morire già.
Sì, sì,
muori prima tu, va a finire.
Sì, sì, sì.
E questo è il miracolo.
No, non migliora neanche di così, niente da fare.
No, no, perché certo in quella condizione è una progressiva, no?
Era progressiva.
Però l'hanno bloccata.
Boh, lei l'ha bloccata con la forza di voi.
Vedi. Allora deve cominciare a saper vivere la propria condizione. Riesce a leggere, riesce un po'
più.
No. Ah no?
No, no, legge solo
attraverso. Attraverso qualcosa, sì, quello schermo.
No, non più, un quadratino di plastica che con delle letterine scritte sopra, lei le guarda e si capisce un po' in circa cosa.
Ah, è cambiato quindi.
Sì, è peggiorata, perché è progressiva, in realtà, però lei è talmente forte, è talmente cattiva, che blocca bocca il processo. Quindi non c'è niente da fare, diciamo per.
No, no, c'è molto da fare, c'è da fare di più, c'è certo, sì. Cioè, amandola, cercando di esprimersi.
Ci vado tutti i giorni, più che fa
sì.
Questo,
ah, sì.
Non riesco a fare.
Grazie, bene. Sì, bene.